strage di Bologna, chi è stato? 5 milioni di dollari dal capo della P2 Licio Gelli per finanziare i terroristi neri e comprare la complicità degli apparati di sicurezza. Ecco le carte mai apparse prima che svelano il volto dei mandanti della strage più grave della storia repubblicana. Di Paolo Biondani. 23 luglio 2020. Menu anticipo e saldo 5 milioni. Il documento artigli spia con prestanome. L'ex moglie di Bellini dichiara, è lui. I soldi sporchi di Licio Gelli, 5 milioni di dollari rubati al Banco Ambrosiano e distribuiti nei giorni cruciali della strage. I conti esteri segreti della superspia Federico Umberto D'Amato. Le manovre per far sparire i documenti che collegano il capo della P2 all'eccidio di Bologna. I legami inconfessabili tra i terroristi dei NAR e il killer fascio mafioso Paolo Bellini. E i ricatti allo Stato. Documentati da appunti riservatissimi del capo della polizia tenuti nascosti in un deposito clandestino insieme a pezzi di ordigni esplosivi sottratti alle indagini sulle prime bombe nere, sono gli ultimi tasselli del mosaico criminale della strage di Bologna, il più grave attentato nella storia della democrazia italiana. 40 anni dopo la bomba neofascista che il 2 agosto 1980 ha ucciso 85 innocenti nella stazione dei treni, le nuove indagini della Procura Generale hanno identificato per la prima volta i presunti mandanti. A differenza di troppe altre stragi nere, lo spaventoso attentato di Bologna non è rimasto impunito. Come esecutori sono stati condannati da tempo, con diverse sentenze definitive, tre terroristi dei NAR, i capi Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, e il loro complice allora 17enne Luigi Ciavardini. L'ultimo processo, chiuso in primo grado nel gennaio scorso, è costato l'ergastolo a un quarto killer neofascista, Gilberto Cavallini. Anche le responsabilità di Licio Gelli, morto nel 2015, sono già state accertate per i depistaggi successivi alla strage. Il capo della loggia P2 è stato condannato in via definitiva come stratega di una lunga serie di trame per inquinare le indagini, accreditare false piste estere e coprire i terroristi di destra con base a Roma. Manovre gestite dallo stesso Gelli a partire dal settembre 1980 e culminate in un depistaggio di stampo terroristico organizzato dai capi del servizio segreto militare. Nel gennaio 1981 una cordata di dirigenti del SISMI guidata dal generale Giuseppe Santovito e dal colonnello Piero Musumeci fa ritrovare sul treno Taranto-Bologna un carico di armi e di esempio di esplosivi identici alla bomba del 2 agosto accanto a falsi documenti di due fantomatici terroristi stranieri. Vedi anche, esclusivo strage di Bologna, ecco le carte segrete di Licio Gelli, i documenti sequestrati al capo della P2 che sono al centro delle nuove indagini sui mandanti dell'attentato nel marzo 1981, quando i giudici milanesi riescono a sequestrare la lista segreta degli oltre 900 affiliati alla loggia di Gelli, che comprende ministri, parlamentari, editori, banchieri, militari e magistrati, si scopre che entrambi i depistatori sono iscritti alla P2 con tanto di tessera, numero 1630 per Santovito, allora capo del SISMI, 487 per il suo braccio destro Musumeci. Tutti piduisti, come gli altri due militari dei servizi, l'ex SID condannati in via definitiva per aver inquinato le indagini sulla bomba di Piazza Fontana a Milano, la prima strage nera, sempre per proteggere terroristi neofascisti. Ora la Procura Generale aggrava le accuse contro i vertici della P2, Licio Gelli e il suo tesoriere Umberto Ortolani sono considerati mandanti e finanziatori della strage. Le nuove indagini, che devono ancora superare l'esame dei processi, disegnano una svolta storica, che ha una logica. Gelli ha depistato le indagini perché lui stesso ha pianificato la strage. D'intesa con Ortolani, il cervello finanziario della P2 accusato di aver procurato tra 5 e 10 milioni di dollari usati per finanziare i terroristi neri e comprare complicità di apparati dello Stato, politici di estrema destra e servizi segreti, militari e civili. Una tesi che si fonda sull'incrocio tra le indagini sul terrorismo nero e i processi sul più grave misfatto economico dell'era P2, la bancarotta dell'Ambrosiano, la banca milanese portata al fallimento da Roberto Calvi, il banchiere piduista ucciso nel 1982 a Londra, inscenando un finto suicidio. Anticipo e saldo. La pista dei soldi parte da un appunto sequestrato a Gelli il 17 marzo 1981, nel suo ufficio Covo di Castiglion Fibocchi, con la stessa perquisizione che fece scoprire la lista della P2. Insieme a molte carte ricattatorie su tangenti a politici, scalate finanziarie e altri affari criminali gestiti dalla loggia, in questo appunto scritto a mano, Gelli riassume un'operazione da 5 milioni di dollari gestita attraverso il suo fiduciario italo-svizzero Mario Cerruti. Nella parte alta del foglio, il capo della P2 annota di aver consegnato contanti per un milione di dollari dal 20 al 30 luglio 1980. Denaro uscito dalla Svizzera e distribuito in Italia, come mostrano altre carte, proprio alla vigilia della strage di Bologna, negli stessi giorni in cui i terroristi dei NAR si spostano in Veneto, ospiti di Cavallini, per gestire l'esecuzione dell'eccidio. Il 30 luglio 1980, mentre arriva l'ultima parte dei contanti di Gelli, a Milano esplode un'autobomba all'ingresso del comune, subito dopo il varo della Giunta Rossa, un attentato che provoca solo feriti per il guasto di uno dei due inneschi. Le indagini sugli esplosivi e sull'auto rubata attribuiscono anche quella strage sfiorata a terroristi dei NAR, ma gli esecutori restano ignoti. Un altro attacco terroristico contro una città simbolo della sinistra, dunque, programmato due giorni prima della strage di Bologna, nella stessa data di consegna dell'ultima quota del misterioso anticipo versato da Gelli, il 20% dello stanziamento totale, gli altri 4 milioni vengono accreditati in banca a Ginevra poco dopo la strage, il 1 settembre 1980. Vengono gestiti dal solito Cerruti e da un'impiegata della banca svizzera UBS. Quei bonifici chiudono l'operazione da 5 milioni avviata dal capo della P2 nei 10 giorni che precedono l'autobomba di Milano e la strage di Bologna. Ai primi di settembre, in coincidenza con i bonifici, Gelli si dispone di persona per orchestrare i primi depistaggi, ordina a un dirigente piduista del servizio segreto civile SISD di smettere di indagare sui terroristi dei NAR per privilegiare una falsa pista estera. La Guardia di Finanza di Bologna, nella relazione finale del novembre scorso, osserva che l'appunto sui 5 milioni è diviso da una linea orizzontale che separa i contanti di luglio dai bonifici di settembre, quasi a significare un evento che fa spartiacque tra anticipi e saldo. 5 milioni. L'origine e la destinazione di quei 5 milioni vengono chiarite da un altro manoscritto di Gelli, chiamato Documento Bologna, tenuto nascosto per anni. È un prospetto contabile sequestrato al capo della P2 nel giorno del suo arresto in Svizzera. Il 13 settembre 1982 Gelli si presenta nella sede dell'UBS di Ginevra, dove ha accumulato 280 milioni di franchi elvetici sottratti al Banco Ambrosiano. Chiede di spostare i soldi per evitarne il sequestro, ma la banca avverte la polizia. In una tasca, il burattinaio della P2 nasconde carte ricattatorie, documenti e conteggi di affari fuori legge. Il prospetto incriminato ha un frontespizio scritto a macchina, un numero di conto 525.779x.s. preceduto da un'indicazione, Bologna. Nel foglio successivo, Gelli ha incolonnato cifre, conti bancari, nomi abbreviati e sigle in codice dei beneficiari. In totale fanno 9 milioni e 600 mila dollari versati nei mesi della strage e dei depistaggi fino al 12 febbraio 1981, per finanziare un'operazione che lo stesso Gelli collega a Bologna. Il numero del frontespizio corrisponde a uno dei conti svizzeri dove Gelli ha nascosto il bottino dell'Ambrosiano. Gli inquirenti segnalano che una parte del documento Bologna coincide con il precedente appunto sui 5 milioni. Il saldo di 4 milioni in particolare risulta affidato al fiduciario Cerruti su due conti svizzeri aperti proprio il 1 settembre 1980. Lo stesso Gelli annota altri bonifici collegati isolando una cifra, un milione di dollari, che corrisponde ai contanti anticipati prima della strage. La ricostruzione è confermata da un altro documento sequestrato a Gelli nel giorno dell'arresto, intitolato proprio Anticipi. Conclusione. Gelli ha versato un milione in contanti per Bologna e poi se l'è ripreso a spese della banca di Calvi, che era diventata la tesoreria occulta della P2. L'analisi dei tre conti svizzeri al centro del caso, infatti, mostra che tutti i soldi erano usciti dalle casse del Banco Ambrosiano Andino a partire dal febbraio 1979, per finire a Ortolani, che nei mesi successivi se li redivisi con Gelli. Questa scoperta, unita ad altri indizi, permette di retrodatare di un anno la genesi dell'operazione Bologna. Nel nuovo atto d'accusa, i magistrati scrivono che l'attività preparatoria nella strage è iniziata proprio nel febbraio 1979. Negli stessi mesi i NAR e altri gruppi collegati del terrorismo nero romano, come terza posizione, cominciano a beneficiare di una pioggia di finanziamenti misteriosi per comprare armi ed esplosivi senza limiti di prezzo. E nello stesso periodo inizia la deriva stragista dei NAR. Dopo decine di omicidi mirati, i terroristi neri passano agli attentati di massa, come un attacco con bombe a mano contro una affollata sede romana del PC. Giugno 1979, oltre 20 feriti gravi, o i 55 candelotti di dinamite collocati in pieno giorno nella piazza del Consiglio Superiore della Magistratura. A indagare in una capitale dominata dalla P2 c'è solo il PM Mario Amato, che nella sua ultima audizione al CSM poco prima di morire ricorda che quella progettata strage di giudici e passanti è fallita soltanto perché non ha funzionato il timer. Amato è stato assassinato il 23 giugno 1980 dagli stessi terroristi dei NAR che 5 settimane dopo hanno perpetrato la strage di Bologna. Il documento Artigli. Le carte svizzere di Gelli arrivano in Italia solo nel 1986. Il documento Bologna, però, viene insabbiato. Ai giudici milanesi, che lo interrogano per la bancarotta dell'Ambrosiano, viene trasmesso solo il prospetto con le cifre, senza il frontespizio. Ai magistrati viene così nascosto il collegamento tra quei soldi e Bologna. Quindi al capo della P2 non viene fatta nessuna domanda sulla bomba del 2 agosto 1980, anche se è già indagato per i depistaggi. Ora la Procura Generale ha identificato un maresciallo sospettato di aver inserito nel fascicolo una fotocopia senza il frontespizio, ma il reato di favoreggiamento è ormai prescritto. La gravità del caso è oggi confermata anche da un suo superiore sentito come testimone. Il maggiore Francesco Carluccio, un incorruttibile protagonista delle indagini contro la P2 intercettato dopo la deposizione a Bologna, si sfoga così con l'ex collega. Io non so se qualcuno ha messo la manina, ma con le prove che hanno loro hanno ragione. Le carte che hanno sono giuste, al posto loro avrei fatto le stesse cose. Un errore involontario di fotocopiatura è possibile, ma molto improbabile, sia per l'importanza di quei manoscritti pieni di segreti della P2, sia per un'altra scoperta recente. L'insabbiamento del documento Bologna coincide con una precisa richiesta di Gelli, comprovata da un altro documento fatto sparire, un appunto riservatissimo del capo della polizia, mai protocollato, né segnalato ai giudici. E ora ritrovato dai magistrati di Bologna tra le carte del cosiddetto deposito della via Appia, un archivio segreto dell'ufficio affari riservati scoperto solo nel 1996, dopo la morte del suo storico capo Federico Umberto D'Amato. Questa nota del Viminale ribattezzata documento Artigli è datata 15 ottobre 1987 tra l'arrivo delle carte di Gelli e la sparizione del frontespizio Bologna, è firmata dall'allora capo della polizia Vincenzo Parisi, già direttore del SISDE, ed è indirizzata al ministro dell'interno Amintore Fanfani, che è morto 20 anni fa e non si sa se l'abbia mai ricevuta. Parisi descrive un incontro della sera prima tra l'allora direttore della polizia di prevenzione Umberto Pierantoni e l'avvocato Fabio Dean, difensore di Gelli, il legale ricevuto alle 2015 nell'ufficio del poliziotto, che riferisce tutto a Parisi, è venuto a protestare contro l'accusa di depistaggio della strage di Bologna. L'avvocato dice che la polizia può fare molto per ridimensionare il tutto. Sostiene che il capo della P2 ha già contattato altri politici del PSI e della DC e invita il ministro a prendere in mano la situazione. In caso contrario, Gelli tirerà fuori tutti gli artigli che ha. Una minaccia precisata solo al termine dell'incontro. L'avvocato fa sapere che tra i documenti sequestrati a Gelli nel 1982 vi sono degli appunti con notizie riservate che spetterà allo stesso Gelli avallare o meno sulla base di come gli verranno poste le domande. Un ricatto allo Stato, insomma, fondato proprio sul documento Bologna. Ricatto doppiamente riuscito, il frontespizio della contabilità segreta di Gelli sparisce dagli atti giudiziari, e lo stesso documento Artigli viene imboscato tra le carte dell'archivio non ufficiale di Amato, dove nel 1996 era spuntato perfino un ordigno esplosivo mai consegnato alla magistratura, una delle bombe sui treni dell'agosto 1969, che sono costate una condanna definitiva a Franco Freda e Giovanni Ventura, i padri ignobili del terrorismo nero. Spia con prestanome. A Federico Umberto Amato viene attribuito anche lo pseudonimo Zafferano, usato da Gelli per occultare il beneficiario di $850,000 del documento Bologna. I familiari delle vittime della strage, con gli avvocati di parte civile, sono i primi a intuire che quel nome in codice può coprire il big dell'ufficio affari riservati, anche lui iscritto alla P2 tessera 1620, per anni custode dei rapporti con la CIA e Gladio. Lo stesso Amato, poliziotto e gourmet, aveva anche una rubrica di gastronomia sull'Espresso, ha lasciato qualche indizio nei suoi libri di cucina, dove celebra quella spezia che ha mutato il corso della mia vita. Le prime conferme arrivano dalle carte svizzere, gli $850,000 dell'operazione Bologna risultano divisi in 5 bonifici versati da Gelli e Ortolani tra il 16 febbraio 1979 e il 30 luglio 1980. E gli ultimi 4 versamenti, per un totale di $506,000, corrispondono esattamente alla cifra bonificata su un conto svizzero chiamato Federico al UBS di Ginevra. Per chiudere il cerchio su Zafferano resta una domanda: la superstia piduista aveva davvero conti in Svizzera fin dal 1979, quando era reato portare soldi all'estero? A confessarlo è lo stesso Amato, in una testimonianza finora rimasta segreta, una deposizione in Svizzera nel 1991, per difendere il suo fiduciario Michel de Gorski, arrestato a Ginevra. Il fiduciario giura di non essere un evasore, ma di aver gestito soldi di clienti stranieri, come il poliziotto italiano, e Amato conferma di averlo usato come prestanome. Gli ho consegnato soldi spesi interamente nel mio interesse, avevo fiducia totale in lui, non volevo risultare titolare di un conto a nome mio in una banca svizzera. Quel conto in effetti è intestato una società anonima svizzera denominata Oggicane, creata nel 1979 e amministrata dal fiduciario. Amato conferma che era sua e ammette di averla usata, tra l'altro, per comprare un appartamento in centro a Parigi nel 1979, per l'equivalente di $294,000, una cifra che corrisponde al primo bonifico a favore di Zaff annotato da Gelli nel documento Bologna e in un altro appunto chiamato Memoria, che portava con sé nel giorno dell'arresto. L'ex moglie di Bellini, è lui. Finora si ignorava che un dirigente della polizia e dei servizi del calibro di Amato avesse un tesoro nascosto in Svizzera e Francia, non giustificabile dai suoi stipendi italiani. L'unico a saperlo già prima della testimonianza segreta di Ginevra era proprio Gelli. Infatti nel fascicolo intestato ad Amato, custodito nell'archivio segretissimo del capo della P2 in Uruguay, si legge questa frase ricattatoria: la posizione di Amato in Svizzera e presso la banca Morin di Parigi, versamenti americani, è rilevantissima. Se Gelli, Ortolani e Amato hanno portato nella tomba i loro segreti dell'accusa di strage, oggi risponde Paolo Bellini, il quinto presunto esecutore materiale, insieme ai 4 terroristi dei NAR. Una serie di intercettazioni e testimonianze lo indicano come l'uomo che ha portato l'esplosivo a Bologna. E un'agenda di Cavallini dimostra che aveva rapporti inconfessabili con i NAR. Di certo Bellini è stato un criminale al servizio di molti padroni, con fortissime protezioni, da neofascista di avanguardia nazionale. Nel 1975 ha ammazzato uno studente di sinistra a Reggio Emilia, poi è passato alla criminalità comune con tentati omicidi e furti di opere d'arte, e negli anni 90 è diventato un killer della 'ndrangheta emiliana, come lui stesso ha confessato dopo l'ultimo arresto. All'epoca della strage era latitante e faceva il pilota aereo in Italia spacciandosi per brasiliano con passaporto di copertura del regime militare. Inquisito già allora per la bomba di Bologna, in base all'identikit di un uomo visto allontanarsi precipitosamente dalla sala d'aspetto della stazione poco prima dell'esplosione, fu prosciolto grazie a un alibi fornito dalla famiglia, che lo collocava a Rimini. La nuova indagine ha però recuperato un video girato da un turista tedesco, poco prima dell'eccidio. In stazione c'è davvero un uomo identico a Bellini, ora riconosciuto anche dalla sua ex moglie, che ha confermato ai magistrati le confidenze intercettate che aveva fatto nel 2019 al loro figlio. La persona ritratta nel fermo immagine è il mio ex marito Paolo Bellini. Prima il mio cuore rifiutava questa possibilità. Il particolare della fossetta, una piccola cicatrice, mi ha consentito di riconoscerlo. La signora parla anche dei rapporti di Bellini con un magistrato massone e un carabiniere che lo faceva lavorare per lo Stato. E giura di essere rimasta particolarmente colpita da un telegramma che mio marito mandò a Francesco Cossiga quando cessò l'incarico di Presidente della Repubblica. L'ex moglie di Bellini ricorda ancora il testo del messaggio: sarai sempre il mio presidente. Strage di Bologna, ecco le carte segrete di Licio Gelli. I documenti sequestrati al capo della P2 che sono al centro delle nuove indagini sui mandanti dell'attentato di Paolo Biondani 22 luglio 2020. I soldi sporchi di Licio Gelli, 5 milioni di dollari rubati al Banco Ambrosiano e distribuiti nei giorni cruciali della strage. I conti esteri segreti della super spia Federico Umberto Amato. Le manovre per far sparire i documenti che collegano il capo della P2 all'eccidio di Bologna. I legami inconfessabili tra i terroristi dei NAR e il killer fascio-mafioso Paolo Bellini. E i ricatti allo Stato, documentati da appunti riservatissimi dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi, trafugati dal Viminale e nascosti in un deposito clandestino insieme a pezzi di ordigni esplosivi sottratti alle indagini sulle prime bombe nere. Sono gli ultimi tasselli del mosaico criminale della strage di Bologna, il più grave attentato nella storia dell'Italia repubblicana. 40 anni dopo la bomba nera che il 2 agosto 1980 ha ucciso 85 innocenti nella stazione dei treni, le nuove indagini della Procura Generale hanno identificato per la prima volta i presunti mandanti, finanziatori e organizzatori. L'Espresso nel prossimo numero in edicola da domenica 26 luglio e già online per i nostri abbonati pubblica un'inchiesta con i nuovi documenti, intercettazioni e testimonianze che chiamano in causa personalmente il capo della loggia P2 Licio Gelli, morto nel 2015, già condannato per tutti i depistaggi successivi alla strage, il suo tesoriere e braccio destro Umberto Ortolani e il capo dell'ufficio affari riservati del Viminale Federico Umberto Amato. Al centro delle nuove accuse ci sono carte segrete di Licio Gelli, scritte di suo pugno, che erano state fatte sparire dagli atti del processo per la bancarotta dell'Ambrosiano e ora si possono finalmente rendere pubbliche. Questo primo documento è stato sequestrato al capo della P2 nel giorno del suo arresto in Svizzera, il 13 settembre 1982. C'è il numero di un conto di Ginevra, dove Gelli custodiva milioni di dollari sottratti al Banco Ambrosiano, preceduto da un'indicazione, Bologna. Questo documento Bologna era stato fatto sparire dagli atti giudiziari. Nel prospetto allegato, Gelli ha annotato di suo pugno le cifre e i nomi in codice dei beneficiari dell'Operazione Bologna e di altri bonifici collegati, almeno 5 milioni di dollari usciti dal suo conto svizzero in date che coincidono con i giorni cruciali della pianificazione, esecuzione e successivi depistaggi della strage del 2 agosto 1980. La sigla Zafferano nasconde lo storico capo dell'ufficio affari riservati Federico Umberto Amato, iscritto alla P2 che ha incassato 850.000 dollari secondo l'accusa come presunto organizzatore della strage. Questo terzo documento è un appunto manoscritto sequestrato a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981, con la stessa perquisizione che portò a scoprire la lista segreta degli oltre 900 affiliati alla loggia massonica P2. Gelli riassume di aver distribuito attraverso un fiduciario un milione di dollari in contanti tra il 20 e 30 luglio 1980, alla vigilia della strage, e altri 4 milioni il 1 settembre 1980, quando iniziano i depistaggi. Altri documenti e testimonianze collegano questi soldi ai terroristi dei NAR, già condannati come esecutori della strage, e alle false piste estere create dagli ufficiali piduisti dei servizi per ostacolare le indagini sui neofascisti. come esecutori della strage di Bologna sono stati condannati, con diverse sentenze definitive, i terroristi Deinar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e, in primo grado, il killer nero Gilberto Cavallini. Le nuove indagini ora identificano il quinto presunto complice, anche lui neofascista, sospettato di aver portato a Bologna l'esplosivo, Paolo Bellini, ex pilota aereo e killer della 'Ndrangheta, misterioso personaggio collegato a militari dei servizi segreti, magistrati massoni, boss di Cosa Nostra e terroristi neri, compresi gli stragisti dei NAR.